Ero insensato e senza intelligenza, dal Salmo 73.
Percorso spirituale e pratico sulla preghiera cristiana.
Un programma a cura del professor Raffaele Battista, della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze.
Abbiamo dedicato alcune riflessioni alla preghiera in favore dei nemici e abbiamo detto quanto questa esperienza sia assolutamente paradossale, entra in rotta di collisione con il nostro sentire, anche come brave persone, come persone che si propongono di fare il bene, ma sono confrontate al fatto che la presenza della malvagità della vita porta a sentimenti che non hanno tanto a che vedere con quello che comunemente chiamiamo amore. Però abbiamo anche detto che Gesù ci introduce in un mondo, in una sfera di conoscenza, in cui lo stesso amore si configura diversamente da come noi lo avevamo fatto. E questo io lo vedo, ma ovviamente non solo io, nel momento della crocifissione di Cristo. Il momento della crocifissione, questo momento che ha cambiato la storia del mondo e dell'universo, mutando per sempre la visione che abbiamo e avremo di Dio, questo momento però è il momento in cui il bilancio di Gesù è catastrofico. Egli si trova uomo senza macchia, vero Dio e vero uomo, senza macchia, si trova inchiodato alla croce, abbandonato da tutti, tradito da uno dei suoi, rinnegato da colui che l'aveva riconosciuto anche come Messia e figlio di Dio, Pietro, e anche confrontato alla tragedia, al dramma spirituale che solo Cristo, vero Dio e vero uomo, poteva percepire in quella maniera, che era la separazione dal Padre. Padre, perché mi hai abbandonato? Il bilancio è catastrofico. In questo contesto di tragedia indescrivibile con parole umane, Gesù dimostra nella sua persona, attua nella sua persona, presenta nella sua persona la perfezione di ciò che lui intendeva e che ci rendeva perplessi con la parola ama i tuoi nemici. Vorrei leggere un testo che si trova in Luca 23:34.
Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
In questo contesto di bilancio catastrofico, Gesù trova la lucidità spirituale, come Dio e come uomo, di dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, cioè stanno uccidendo la vita, stanno uccidendo la speranza, stanno mettendo la firma sul documento che li fa per sempre schiavi del principe di questo mondo, che li massacrerà fino a quando esisterà il pianeta. Non sanno quello che fanno, quindi il perdono verso il nemico è il perdono verso qualcuno che noi vediamo, per quanto sia grande la sua forza e la sua capacità di schiacciarci, lo vediamo come una vittima. In quel momento Gesù ci dice: il tuo nemico, anche la famosa Totenkopfverband SS che ti deride e ti fa strisciare come un animale per raccattare il pane, anche quello è una vittima, inconsapevole o consapevole, solo Dio lo può determinare, ma è una vittima di un male assoluto che in quel momento Gesù guarda con compassione infinita. Perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Ero insensato e senza intelligenza, dal Salmo 73.
Percorso spirituale e pratico sulla preghiera cristiana.
Un programma a cura del professor Raffaele Battista, della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze.
E ancora dice sempre Luca 23 al versetto 46.
E Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Detto questo, spirò. Il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio, dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla, che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano accadute, se ne tornava a casa, battendosi il petto.
Qui abbiamo l'esempio, non ipotetico, ma storico e concreto, del fatto che anche un centurione romano, che di sicuro non interpretava e non è mai stato visto da nessuno storico come un'incarnazione del male assoluto, ma di un potere sicuramente oppressivo, il centurione romano, avvezzo a ogni forma di violenza premeditata ed eseguita con lucida professionalità, questo centurione, di fronte alla preghiera per il nemico di Gesù Cristo, nel tribunale della sua coscienza, decreta ciò che Pilato non aveva decretato: quest'uomo è giusto. Il centurione romano rappresenta la corte di tutti i nemici della verità. In quel momento lui rappresenta il giudice, il pubblico ministero e la giuria di tutti i nemici della verità e dell'Evangelo, i nemici del giusto che non violento soffre a causa dell'oppressione, della violenza dei malvagi. In quel momento però, vedendo il Cristo dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, si toglie la toga romana e assume quella dell'uomo che nel tribunale della sua coscienza deve ammettere che quell'uomo è giusto. Il bilancio di Gesù sembra ed è catastrofico per certi momenti, ma in quel momento, non un anno dopo, non 10 anni dopo, non 100 anni dopo, ma in quel momento, sul Calvario, nel momento in cui in diretta si svolge questo crimine contro l'umanità, che è la uccisione del giusto, quei crimini dell'umanità che in lui si riassumono in maniera perfetta, di fronte a questo c'è un nemico che dice: Gesù aveva ragione. Il suo amore verso i nemici non è, come dice la Chiesa satanica di Lavey, sprecato, ma diventa il seme di una pianta che porterà miliardi di frutti nella storia umana, persone che, contemplando il Cristo, vedranno in lui l'unica speranza per uscire da quella confusione mentale che ti porta a volte a chiuderti nel tuo egoismo e a pensare che l'amore è soltanto per chi se lo merita. Ma il merito, ricordiamolo anche etimologicamente, il merito è qualcosa che addirittura pertineva al mondo della prostituzione, la meretrice, l'amore che si guadagna, che si ottiene pagando. No, l'amore non è per chi se lo merita, l'amore è un atto di apertura del mondo al santuario di Dio. Dopo essere entrato in quel santuario, tutto diventa nuovo.
E allora questa è una bella riflessione che Raffaele Battista ci ha voluto offrire sul tema della preghiera per i nemici, la seconda parte, perché la prima parte l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa, ma forse in conclusione il lettore, Claudio Coppini.
No, ma aveva colpito che già durante la crocifissione, quando Gesù era ancora lucido, uno degli altri condannati alla crocifissione, il ladrone, aveva gettato la sua maschera.
Hai ragione, Claudio, sì, certo, è molto giusto ed è anche molto concreto, perché i semi dell'Evangelo avevano già fatto un salvato, avevano già lì in quel momento, a indicare proprio che il carattere non utopico del cristianesimo.
Ero insensato e senza intelligenza, dal Salmo 73.
Percorso spirituale e pratico sulla preghiera cristiana.
Un programma a cura del professor Raffaele Battista, della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze.